Ave Maria, ben ritrovati cari amici radioascoltatori in questa nuova puntata dei Santi ai Giovani. Ecco, in questa puntata sarà presente con noi Salvatore, ben ritrovato, e come sempre Padre Giampio Maria, ben ritrovato. Ecco, la puntata di oggi andrà a trattare quello che è la Quaresima, il tempo di Quaresima, il tempo quaresimale, che è un tempo di conversione e di grazia. E accanto al tema importante di questo tempo liturgico, che ci prepara, ecco, a vivere poi quello che sarà il Triduo Pasquale, abbiamo pensato di presentare e di parlare, appunto, di approfondire quella che è stata la vita e l'opera di San Giovanni di Dio, che ha molto a che fare con quello che è appunto uno dei temi centrali del periodo quaresimale, cioè la conversione e la penitenza. Ecco, la Santa Madre Chiesa, con la sapienza che appunto viene dallo Spirito Santo, ci introduce ogni anno appunto in questo tempo sacro della Quaresima, che è un periodo di 40 giorni che ci prepara appunto a celebrare la celebrazione proprio con cuore purificato, quello che è il mistero della passione, della morte e della risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. È prettamente un tempo penitenziale, un cammino interiore che ci chiama a distaccarci da quello che è l'affetto al peccato, l'attaccamento al peccato, e a riaccendere in noi, ecco, quello che è invece il fuoco della carità e della fede. Ecco, di carità andremo a parlare, a approfondire anche. La Quaresima è modellata appunto sui 40 giorni che nostro Signore Gesù Cristo trascorse nel deserto, digiunando, pregando, proprio prima di iniziare quella che fu la sua missione pubblica. E in quei giorni di silenzio e di solitudine affrontò e vinse le tentazioni del demonio, mostrando proprio la via della lotta spirituale. E la Chiesa ci invita a seguirlo in questo esodo, se vogliamo, no? A ritirarci spiritualmente da quello che è il frastuono del mondo, per entrare in noi stessi e rivolgere il cuore a Dio. Qualche puntata precedente abbiamo parlato proprio del frastuono del mondo, richiamando un po' la figura di San Bruno di Colonia, ecco. E la Quaresima, diciamo che può essere sintetizzata un po' in tre punti, tre pilastri della Quaresima. Ecco, la disciplina appunto quaresimale si fonda proprio su tre pilastri. Quali sono? La preghiera, innanzitutto, che è il primo mezzo di conversione. Ecco, la Quaresima è il tempo propizio per intensificare quello che è il nostro dialogo con Dio, sia nella preghiera personale che nella preghiera comunitaria, nella liturgia, ecco, la recita del Santo Rosario, la meditazione della passione di nostro Signore Gesù Cristo, una pia pratica importantissima, la lettura chiaramente della Sacra Scrittura, la partecipazione più frequente alla Santa Messa e anche all'adorazione eucaristica, richiamando quello che è appunto l'agonia di Gesù nel Getsemani, no? Ecco, che ha invitato i tre apostoli, ecco, a stare con lui, a fargli compagnia, e quindi è anche quello, ecco, l'ora santa, ecco, richiamo un po' questo. L'altro pilastro importante è il digiuno e la penitenza. Ecco, fin dai tempi appunto apostolici il digiuno è stato praticato per disciplinare il corpo e elevare lo spirito. Non si tratta solo chiaramente di astenersi dal cibo, ma di mortificare le passioni, di dominare l'egoismo, di privarsi di ciò che ci distrae da Dio. E la penitenza ci purifica, ci apre alla grazia, rendendoci più sensibili alla voce del Signore. Un episodio evangelico è proprio quello in cui non riuscivano i discepoli a scacciare un demonio, e il nostro Signore disse: perché questa specie di demoni si scaccia col digiuno e la preghiera. Ecco, il digiuno, la penitenza e la mortificazione delle passioni è fondamentale, importante. Il terzo pilastro del periodo quaresimale è l'elemosina e la carità. La carità è il cuore della vita cristiana, però stiamo attenti, non è una semplice filantropia, ma è l'amore soprannaturale che vede Cristo nel prossimo. Ecco, quindi dare ai bisognosi, visitare gli ammalati, consolare gli afflitti, offrire il nostro tempo e le nostre risorse per il bene del prossimo, sono opere che ci configurano a Cristo. Sono poi anche le opere di misericordia, appunto, spirituale e corporale. E poi ecco, la Quaresima è un tempo di lotta. Come detto prima, ecco, il Vangelo che apre appunto il tempo di Quaresima è proprio le tentazioni di Cristo nel deserto. E la Chiesa ci chiama proprio a vigilare sulle tentazioni, a resistere al peccato, a purificare l'anima attraverso appunto il sacramento, ricorrere al sacramento della penitenza. Il demonio non cessa di insidiare, cercando appunto di portarci lontano da quella che è invece la via della santità. Ma Cristo ha vinto il maligno, ci ha insegnato anche come vincerlo, e le armi sono proprio queste: la preghiera, ecco appunto, come detto prima, il Santo Rosario, la Santa Messa, il digiuno e la fedeltà, quindi alla sua parola. E tutto il cammino quaresimale conduce poi al Calvario, ai piedi della croce, e la croce è proprio il trono della misericordia di Dio, quel segno supremo dell'amore con cui Cristo ha redento il mondo. E accogliere la Quaresima significa accogliere la croce, imparare a portare con amore le sofferenze della vita, offrendo tutto per la maggior gloria di Dio e la salvezza delle anime. Salus animarum suprema lex, la salvezza delle anime è la legge suprema. E questa è, diciamo, la fondamentale. E poi, appunto, ecco il momento della conversione, perché ricordiamo che la Quaresima, appunto, si apre con il mercoledì delle ceneri. È la frase che ci viene detta è convertitevi e credete al Vangelo. È proprio di conversione, che è la parola, una delle parole dei pilastri appunto della Quaresima, o anche la parola, se vogliamo, chiave, che toccò la vita di San Giovanni di Dio, di questa figura di santità. E appunto, proprio nel cuore del periodo quaresimale, appunto, si celebra, ecco, la memoria di che un'anima ardente di carità seppe incarnare proprio la radicalità del Vangelo attraverso il dono totale di sé ai poveri e agli infermi. E in lui si manifesta appunto il vero spirito della Quaresima, cioè una conversione profonda che lo portò a consacrare la propria vita a Cristo dei sofferenti, le opere appunto che compì. Tutte quelle strutture, infatti, il Padre Bene Fratelli, ecco, che oggi c'è, ecco, quindi diciamo l'opera di carità, la grande sensibilità verso le persone sofferenti. E questo, diciamo, ecco, la vita, appunto, la storia della sua vita è un monito, appunto, per ciascuno di noi. Non era nato santo San Giovanni di Dio, anzi, fu un uomo che per lungo tempo, ecco, vagò lontano da Dio, servì nell'esercito, si lasciò trascinare dalla mondanità, cadde addirittura nella tiepidezza della fede, no? Ma il Signore, nella sua infinita misericordia, gli tese la mano e fu appunto poi un sermone di San Giovanni d'Avila a scuoterlo nelle profondità dell'anima, facendogli comprendere la vanità di una vita lontana da Dio. E il suo pentimento fu poi alla fine così violento e sincero che lo si credette folle, no? Tanto che venne appunto rinchiuso in un manicomio, ma era la pazzia della croce, la follia della croce, come dice anche San Paolo, ecco, la stoltezza della fede che il mondo non comprende. Ecco, io ora lascerei appunto la parola a Salvatore che ci dedizierà appunto raccontando, narrando quella che fu la vita e l'opera di San Giovanni di Dio.
Ave Maria, un saluto a tutti voi cari radioascoltatori e grazie per avermi dato la parola. Ecco sì, se infatti noi apriamo il martirologio romano e leggiamo che i santi che si venerano in special modo appunto l'8 marzo, non può non catturare la nostra attenzione appunto San Giovanni di Dio. E la voce che è a lui dedicata. Quindi, che appunto, che recita quanto segue: San Giovanni di Dio, religioso, di origine portoghese, desideroso di maggiori traguardi, dopo una vita da soldato trascorsa tra i pericoli, naturalmente si intende, pericoli anche spirituali, forse soprattutto spirituali, con carità instancabile si impegnò a servizio dei bisognosi e degli infermi in un ospedale da lui stesso fatto costruire, e unì a sé dei compagni, che poi costituirono l'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio. E appunto l'8 marzo, che in realtà diciamo c'è questa curiosa coincidenza per cui l'8 marzo è sia il giorno della sua nascita che della sua morte, quindi l'8 marzo del 1550 a Granada, in Spagna, passò al riposo eterno. E diciamo che appunto, la vicenda terrena di questo straordinario santo ci dimostra come le vie della santità siano davvero infinite. Infatti, San Giovanni di Dio, in realtà, al secolo Juan Ciudad, nato a Montemoro Novo, appunto in Portogallo, l'8 marzo 1495, all'età di 8 anni scappò di casa. Diciamo, fino a 27 anni fece il pastore, il contadino, poi si arruolò tra i soldati di Ventura, e poi un episodio in realtà che gli fa molto onore, ossia partecipò alla difesa di Vienna stretta d'assedio dall'ottomano Solimano, Solimano il Magnifico. E quindi parliamo del famoso assedio di Vienna. Diciamo che si combatté tra il 27 settembre e 14 ottobre del 1529, quindi fra austriaci e ottomani, quindi che costituì proprio il primo tentativo dei musulmani dell'impero ottomano, guidato appunto dal sultano Sulimano il Magnifico, di espandersi a settentrione e conquistare la città di Vienna. E certamente, diciamo, nonostante poi a esso seguirono 150 anni di tensioni e di incursioni che poi culminarono nell'altra battaglia di Vienna, quella del 1683, comunque ci fu una vittoria decisiva austriaca. E però prima di questa della sua partecipazione alla difesa della città di Vienna, si trovò anche nello schieramento vincitore, cioè dalla parte di Carlo V, nella celebre battaglia di Pavia tra Carlo V appunto e Francesco I. Chiusa questa parentesi militaresca, in realtà solo da un punto di vista, diciamo, materiale, perché poi chiaramente c'è tutta un'attività bellica, però spirituale e diciamo più ordinata, più diciamo ricolma di grazia, finché ebbe soldi nel borsello, vagò per mezza Europa e finì in Africa a fare il bracciante, quindi a occuparsi di lavori agricoli. Per qualche tempo fece pure il venditore ambulante a Gibilterra, commerciando paccottiglia. Infine si stabilì a Granada, in Andalusia, dove aprì una piccola libreria. E fu allora che, diciamo, San Giovanni di Dio veramente mutò radicalmente, dando un nuovo indirizzo alla propria vita, un nuovo, diciamo, ordine alla propria vita, in seguito, soprattutto, come riportano le fonti, a una predica del santo Giovanni d'Avila. E questo è molto interessante perché San Giovanni d'Avila, in realtà, che venne poi canonizzato molto più tardi rispetto a San Giovanni di Dio, cioè praticamente nel 1970 da Papa Paolo VI, Giovanni d'Avila fu appunto questo sacerdote spagnolo, grande predicatore e mistico, tra l'altro anche dichiarato dottore della Chiesa da Papa Benedetto XVI. Ed è chiamato proprio l'apostolo dell'Andalusia, era amico tra l'altro anche di Sant'Ignazio di Loyola, e sostenne Santa Teresa d'Avila nella sua riforma dell'ordine carmelitano. nonché lo stesso San Giovanni di Dio per la fondazione dei Fate Bene Fratelli. Infatti, Giovanni abbandonò tutto, vendette libri e negozio, si privò anche delle scarpe e del vestito e andò a mendicare per le vie di Granada, rivolgendo ai passanti la frase che sarebbe divenuta l'emblema di una nuova benemerita istituzione: fate del bene, fratelli, a voi stessi. O meglio, fate del bene a voi stessi, fratelli, per amore di Dio. Ecco, quindi, diciamo, questa massima, potremmo dire, racchiude in sé tutto il senso di un argomento in realtà molto, se vogliamo, controverso a tratti, cioè diciamo il grande tema dell'amore, dell'amor proprio, no? Dell'amore verso noi stessi, cioè che è un tema che spesso viene in qualche modo diciamo strumentalizzato diciamo per criticare aspramente il cristianesimo. Quindi si dice che il cristianesimo predicherebbe una sorta di odio verso di sé. In realtà noi sappiamo che non è così, cioè noi dobbiamo amarci, ma diciamo sempre di un amore ordinato dalla grazia di Dio. Cioè, che significa questo? Cioè, amarci, amare noi stessi significa ovviamente per esempio, cioè anche in un certo senso farsi santi, cioè se un fedele appunto si ama, chiaramente vuole il bene per se stesso e quindi in un certo senso compierà la santa volontà di Dio, quindi adempierà la propria vocazione, perché questo significa soltanto ricevere poi un premio nell'aldilà, ma anche diciamo, compiere ciò che Dio ha ritenuto giusto, perché quello è, non può che essere qualcosa di fruttifero per noi. E quindi reputo questa massima molto interessante, questa massima di San Giovanni di Dio. A questo punto, diciamo, la carità che la gente gli faceva veniva poi spartita, infatti, tra i più bisognosi. Ma gli abitanti di Granada credettero di fare del bene a lui rinchiudendolo in manicomio. E fu questo un malinteso provvidenziale, perché in manicomio Giovanni si rese conto della colpevole ignoranza di quanti pretendevano di curare le malattie mentali, malattie che oggi chiameremo psichiatriche o comunque diciamo neurologiche, con metodi degni di un torturatore. Così, appena poté liberarsi da quell'inferno, fondò con l'aiuto dei benefattori un suo ospedale. E pur completamente sprovvisto di studi di medicina, Giovanni si mostrò più bravo degli stessi medici, in qualche modo, cioè in particolar modo proprio nel curare le malattie, quelle diciamo mentali in senso ampio, cioè diciamo psichiatriche, ma appunto, come già detto, anche neurologiche, inaugurando in realtà proprio il modello degli ospedali moderni e, stando ad alcune interpretazioni, anche potremmo dire proprio la psichiatria, insomma, come branca della medicina. E senz'altro quindi venne fondato, appunto, grazie proprio a San Giovanni di Dio, l'ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio, appunto, o Fate Bene Fratelli. Originariamente un ordine mendicante e, che appunto diciamo poi venne soltanto a partire dal 1572 riconosciuto ufficialmente come congregazione da parte della bolla diciamo con la bolla Licet Ex Debito di Papa Pio V, di San Pio V. E tra l'altro questi in realtà è un istituto religioso laicale, diciamo, maschile di diritto pontificio e diciamo, i suoi membri fecero proprio la regola di Sant'Agostino e professarono i voti di povertà, castità ed obbedienza, nonché un quarto voto di ospitalità, un concetto molto, molto importante che si ricollega ovviamente alla carità. In realtà è interessante come quello di ospitalità sia anche un concetto, se vogliamo, dell'etica degli antichi greci, in realtà. Però chiaramente qui assume un significato nuovo, rinnovato e diciamo coerente con quello che Sant'Agostino chiamava il sacro furto, cioè in qualche modo prendere dalla morale pagana, dalla morale degli antichi, ciò che è diciamo compatibile, non soltanto compatibile con la morale cattolica, ma anche che possa essere fonte di sviluppo per la stessa morale cattolica. Pensiamo a San Tommaso che ha studiato così a fondo la metafisica, insomma l'etica di Nicomachea, di Aristotele, eccetera, eccetera. E ad ogni modo, ecco, tra l'altro, oggi Fate Bene Fratelli è tuttora molto all'avanguardia e in particolare nella. Non a caso nella diagnosi dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative. Ma tutto partì negli anni 30 del Cinquecento e oggi l'ordine di San Giovanni di Dio è diffuso in 52 nazioni, quindi veramente sia benedetto il Signore per questo grande santo. Quindi Giovanni di Dio morì a soli 55 anni, appunto, il giorno del suo compleanno, come già detto. Fu poi canonizzato nel 1690 e Leone XIII lo dichiarò patrono degli ospedali e di quanti operano per restituire la salute agli infermi. Ma in realtà è anche, non a caso, patrono degli infermieri, dei cardiopatici, dei librai e degli stampatori. E, inoltre è interessante come, diciamo, a volte nell'iconografia, perché poi ovviamente anche lui ha avuto successo nelle arti, nelle raffigurazioni pittoriche, non solo, lui si è raffigurato spesso con un melograno, che in realtà è anche lo stemma araldico cioè nello stemma araldico di Granada è presente proprio questo melograno, quindi addirittura alcuni ipotizzano, ma questa è speculazione, che possa aver utilizzato proprio nelle sue cure degli infermi, proprio in qualche modo il melograno, insomma, in modo appunto terapeutico. E senz'altro quindi la figura di San Giovanni di Dio. Ah, poi tra l'altro c'è anche un episodio molto interessante per quanto riguarda proprio diciamo come lui morì, ossia diciamo in realtà l'ospedale reale bruciò a Granada il 3 luglio del 1549 e Giovanni salvò già in questa occasione molti malati dalle fiamme e gettò dalle finestre tutto ciò che era utile, finché non rimase intrappolato dalle fiamme ai piani superiori e si salvò dal tetto. Poi però si verificò che successivamente che un fiume straripò nell'inverno del 1549-1550 e San Giovanni di Dio si recò anche sulla riva del fiume per pescare legna da ardere dalle piene. Tentò invano di salvare un ragazzo dall'acqua e nel farlo si prese un forte raffreddore che poi lo portò appunto alla morte. E, quindi questo è molto significativo, praticamente, cioè lui a coronamento di una vita non interamente, ma diciamo in gran parte dedita alla carità, si è quasi, potremmo dire, quasi immolato per aiutare. Per salvare un ragazzo appunto dall'acqua. E quindi senz'altro la figura di questo grande santo, una figura insomma, estremamente interessante, che ha molte risvolte appunto nella storia della medicina, della salute mentale, oltre che diciamo si ricollega al tema della conversione, della carità, quindi davvero diciamo, è una figura diciamo su cui si può ampiamente meditare. E inoltre, diciamo, in realtà, quindi se per il rito romano la sua ricorrenza è l'8 marzo, invece per il rito ambrosiano c'è un diverso giorno di venerazione che è il 28 novembre. Grazie dell'ascolto.
Grazie a te Salvatore per questo bellissimo tuo intervento, per aver appunto narrato quella che è stata la vita di San Giovanni, la vita Terenzio. Io per aver posto appunto l'accento sulla sua conversione e sull'opera che poi ne derivò da quella conversione, quindi da quel servizio totale dedito a Dio e alle persone, appunto, alle anime sofferenti. Ecco, anche hai ricordato tutto, le opere di misericordia corporale, sono state appunto quelle di costituire un gruppo per sanare quelle che erano le ferite del corpo, ma poi alla fine anche dello spirito. Ecco, io direi che possiamo fermarci ora per una breve pausa musicale. Rimanete con noi. Ave Maria, ben ritrovati cari amici e ascoltatori in questa seconda parte della puntata I Santi e i Giovani, in cui appunto stiamo trattando come argomento il periodo di Quaresima, quindi il periodo penitenziale di preghiera, di conversione, insieme accanto a quella che fu l'opera e la vita di San Giovanni di Dio. Ecco, in questa seconda parte vorremmo appunto approfondire alcuni punti importanti che sono emersi da quanto detto anche da Salvatore nel suo intervento e dal significato profondo appunto di quella che fu la conversione di San Giovanni di Dio e il periodo della Quaresima. E allora una prima, diciamo, ecco, un primo punto importante da dipanare, appunto questo, San Giovanni di Dio fu un esempio vivente di quella della potenza della grazia divina che alla fine trasforma un peccatore in quello che fu poi un servo di Dio, un santo. E allora come possiamo oggi effettivamente aiutare le anime a ritrovare la via della conversione autentica e soprattutto ritrovarla anche noi, convertirci quotidianamente. Ecco, come si può fare questo alla fine? Diciamo, è chiaro che i punti sono una predicazione autentica. San Giovanni di Dio si convertì appunto alla predicazione di San Giovanni d'Avila, quindi non parole dolci per il mondo, ma erano proprio verità forti, ecco, che scuotevano la coscienza. La centralità della confessione, quindi la conversione vera, passa attraverso il sacramento della penitenza, quindi detestare i propri peccati e quindi confessarli, e poi in un mondo di oggi, è diventato un mondo veramente senza modelli, o forse con troppi modelli vuoti, però i santi sono fari luminosi. E allora San Giovanni di Dio dimostra che nessuno è perduto, anche il peccatore più incallito, ecco, può diventare santo se accoglie la grazia, appunto, con cuore sincero. Allora, come possiamo oggi predicare il Vangelo in modo che, appunto, scuota le coscienze? Ecco, padre, a lei, insomma, cedo la parola.
Grazie Diego, cari amici bentrovati, e grazie anche a Salvatore per questa bella presentazione che ci ha dato della figura di San Giovanni di Dio. È bella questo argomento che vuoi trattare, Diego, perché per questa conversione lì c'era il grande santo, il grande San Giovanni d'Avila, dottore della Chiesa, il santo dell'Andalusia che predicava. E allora serve santità di predicazione, serve santità di vita. Le parole toccano, ma sono gli esempi che trascinano. È anche vero che il cammino di conversione di San Giovanni di Dio parte proprio da questa cosa qui. Uno rientra in se stesso, comprende gli errori, degli errori che aveva fatto. Quando da giovane scappa, fugge con un girovago, un pellegrino così e va con i saltimbanco e passa tutta una sua gioventù un po' scapestrata. Poi, dopo aver fatto tutta questa esperienza militari, anche un paio di volte rischia la vita, gli cominciano un po' a toccare, a riflettere. E quando intanto che stava cavalcando viene disarcionato e viene disarcionato dal cavallo, sbatte contro le rocce così, ma salva la vita. Poi quando gli viene affidato il compito di custodire un bottino di guerra e invece si fa derubare e questo lo vogliono fucilare, poi interviene una persona altolocata che convince di non farlo fucilare, ha sfiorato la morte. Arriva a casa cercando i genitori, pensando di trovarli in vita, e scopre che la mamma era morta di crepacuore per la sua fuga, il papà che si era aveva cambiato vita. Sono momenti che scuotono, e da qui incomincia un'altra cosa, la grazia che lavora. E questo è il primo tocco che fa il Signore: tocca il cuore, ti fa rientrare in se stesso, ti fa accorgere che la tua vita ha fatto delle cose che non vanno bene. Qual è adesso la reazione? Incomincia questo nuovo lavoro di prendere i libri. Quindi un altro bel punto, oltre a questa bella predicazione di San Giovanni d'Avila, sarà anche una buona lettura di Sacra Scrittura, di imitazione di Cristo. Incomincia a fare il venditore di libri, ma prima tutti i libri sacri che trova incomincia a leggere lui. E poi aveva anche un po' la furbacchione da grande escogitatore, bello mi piace, dico. Quando a un certo punto, sai cosa faceva? Metteva i libri metteva la bancarella, metteva i libri che erano più in voga, di moda, un po' così in auge per i giovani, e poi quando venivano lì per prendere questi libri qua, no, no. Vi consiglio io che cosa prendere, vi consigliava i libri dei santi, i libri della Sacra Scrittura, imitazioni di Cristo, quindi li dirottava su letture buone e sane, cioè loro arrivavano per prendere questi libri frivoli che aveva in esposizione, ma quando cominciavano per prendere quelli lì, li dirottava per prendere delle cose più utili, quindi incomincia già a fare anche un bel apostolato e arriva la grazia di questo, della mano di Dio che gli manda questo santo che incomincia a predicare. E incomincia a insegnare quelle verità eterne, incomincia a insegnare che c'è un bene
che è la salvezza dell'anima, che è fondamentale, qui non si può rinunciare. E da qui il gioco è fatto. Quando vedi un cuore che ha toccato un po', ha toccato da vicino la fine della propria vita con queste situazioni, poi un cuore che comincia a nutrirsi della parola di Dio, arriva, ecco il tocco, ecco quella provvidenza, verso San Giovanni d'Avila, ecco qui arriva questa conversione. Dopo quella santa confessione che dopo farà. E da qui proprio un momento anche particolare per la vita di San Giovanni di Dio, perché da questa esperienza che farà maturerà dopo anche un nuovo principio di vocazione. Comincia a tornare, va da via tutti i soldi che aveva, incomincia da via tutti i libri, oggetti di pietà, incomincia tutti quelli che volevano queste cose, li dava. Invece i libri profani comincia a morderli, a mangiarli, a strafarli, poi si butta nel fango, così tutti lo deridono, prendono per pazzo, matto, così. Dopo questa confessione così, e lui voleva umiliarsi di questo. E poi alla fine cosa finiva? Va a finire in manicomio. Però è anche un strano genere di pazzia. Sai qual era la cosa bella? Invece così, quando i metodi dei manicomi all'epoca, qual era? Quelli che erano un po' più turbolenti venivano legati e venivano calmati a forza di nerbate, di colpi di bastone, a forza di bastonate venivano calmati in questo modo. Quando era il suo turno di ricevere le bastonate, incitava gli infermieri: forza, forza, colpite, è giusto che voi colpite questa carne che si è ribellata a Dio, è giusto che venga punita. E quindi gliene davano in abbondanza. Ma la cosa strana invece, quando le accettava tutto tranquillamente queste, anzi chiedeva proprio di riceverne ancora di più. Quando invece colpivano gli altri, li rimproverava gli infermieri: siete dei traditori, e perché ve la prendete? Dovreste trattare invece aiutarli, curarli, essere più pazienti, comprensivi, siete pagati per questo, li rifacciamo così. Quindi in un modo o nell'altro ne prendeva la doppia razione e riprendeva altre bastonate, così. E quindi un metodo un po'... una cosa. E lì si accorge di una mancanza di carità nella conversione, vedi? La conversione non pensa solo a se stesso, conversione piena vede anche il bene nel prossimo, dice, incomincia a ragionare, Dio, la grazia di Dio che lavora, quando se avrò un ospedale, io saprò io come trattare i pazienti, vede questa mancanza di vero amore, di vera carità nella custodia di questi malati. A un certo punto si presenta dal direttore e dice: guardi, mi sento bene, mi sento guarito, non ho più questi problemi, e per dimostrare incomincia a mettersi al servizio dei malati del manicomio e si dedica con tanta pazienza, con tanta carità, con tanto amore che si convincono che sia completamente guarito e lo dimettono. Ultimo colpo di grazia. Tanto che sta uscendo dal manicomio e passa il corteo funebre della bellissima Imperatrice Elisabella la Bella, la moglie di Re Carlo V, corteo funebre, la bellezza delle bellezze, la più bella di tutta la Spagna, il Portogallo, così, la sua fama, così, tanto che attraverso quel funerale arriverà anche la grazia della conversione del grande San Francesco Borgia, successore di Sant'Ignazio di Loyola, e colui che avrà anche incitato San Francesco Saverio Cabrini, Francesco Saverio, per partire per la salvezza delle anime nelle Indie, quindi è un grande, grande apostolo anche San Francesco Borgia. Proprio da questa corteo funebre, vanità delle vanità, la vita, che cosa serve questa vita? E allora ecco quella decisione di San Giovanni di Dio, utilizzare la mia vita per mettermi al servizio di Dio. Utilizzare la mia vita, questa vita di grande peccatore, per mettermi al servizio di Dio. E come si impegna in questo cammino? È di grande carità. Che però, qual è la carità che usa San Giovanni di Dio, Diego? E qual è a volte una
che poi diventa una delle opere della Quaresima, le opere di carità, e a volte vengono confuse questa vera carità che usa San Giovanni di Dio con le opere un po' di filantropia. Cosa mi dice Diego?
Sì, padre, ecco, proprio questo va a toccare quello che è appunto il secondo punto, ecco, diciamo, l'elemosina, ecco, diciamo, l'opera appunto di carità, che è uno dei, diciamo, dei pilastri, no? Della Quaresima. Ecco, la filantropia, in confronto a quella che invece è la carità cristiana. Ecco, San Giovanni di Dio esercitò appunto la carità come frutto di quella che è la fede e l'amore per Cristo. Oggi invece, oggi ma anche nel suo tempo, insomma, oggi ancora di più, assistiamo, padre, a quella che è un po' una diffusione di una filantropia, direi umanistica, spesso promossa anche da gruppi, no? Diciamo, ecco, da associazioni, anche da associazioni, sia alcune benefiche, insomma, almeno. Oppure associazioni tipo massoneria, no? Che si definiscono filantropi, ecco, no? Che aiutano gli altri. Ma in realtà c'è una differenza abissale tra quella che è appunto la carità cristiana e la filantropia mondana. Ecco. Non sono assolutamente la stessa cosa. Il Catechismo, per esempio, maggiore di San Pio X, definisce la carità come una virtù soprannaturale che ci fa amare Dio sopra ogni cosa e il prossimo come noi stessi, per amore di Dio. Ecco. E ha quindi un duplice carattere, è soprannaturale ed è finalizzata all'amore di Dio. Quindi se non avvicina a Dio, non è vera carità. Diventa un autoincensarsi, ecco, mettere se stessi al centro e non Dio. Ecco, è una falsa carità. E Santo Tommaso d'Aquino appunto spiega che poi la carità è una virtù infusa da Dio nell'anima ed è ordinata appunto alla beatitudine eterna. Quindi la vera carità non si riduce a quello che è semplice aiutare materialmente il prossimo, no? Tante volte questi gruppi appunto di associazioni, questi gruppi così, dice, abbiamo comprato questo, diciamo, un elicottero per sicuramente è una cosa buona, servirà per il bene, insomma, però è finalizzata quasi ad autoincensarsi e non avvicinare la gente a Dio. Ricordiamo che il fine ultimo dell'uomo è Dio, quindi la carità deve avvicinare a Dio, deve portare a Dio. E quindi la filantropia massonica, per esempio, no? Mondana è quella, è un'opera umanistica, esclude Dio, esclude il soprannaturale, nasce proprio da un'ideologia naturalistica. Facciamo un esempio, immaginiamo due uomini che danno un pezzo di pane a un povero, no? Il primo uomo è un cristiano, dona il pane con amore, pregando per lui, invitandolo a confidare in Dio. E cos'è che il gesto è un atto d'amore per Cristo stesso, ma cerca comunque di promuovere e di portarlo a Dio, no? Di pregare per lui. Non è solo uno sfamare, ecco. Invece il secondo uomo che dà questo pezzo di pane, immagino sia un filantropo, no? Quindi ecco, un laico, cioè uno proprio lontano, no? Dalla vita cristiana. Dona il pane perché è giusto o per sentirsi buono, ma senza riferimento a Dio alla fine, cioè magari nel suo cuore disprezza anche la religione, vede il povero solo come un soggetto da aiutare per un dovere sociale, no? Ma in realtà non è così. Il primo ha compiuto un'opera di carità, il secondo ha fatto solo un atto di beneficenza umana. San Giovanni di Dio, nel lavare per esempio i piedi ai poveri, non compiva un gesto igienico, diciamo, ma era un atto d'amore a Cristo nei suoi fratelli. Ecco, quindi questa è fondamentale. E allora, padre, invece, ti lancio con quest'altro punto, secondo me, bello. La Quaresima riscopre quello che è la penitenza e quello che è il servizio ai poveri. San Giovanni di Dio visse la Quaresima appunto per tutta la vita, digiunò, si mortificò, si privò di ogni cosa per amore di Cristo nei poveri. Oggi invece la società moderna, padre, rifiuta quella che è la mortificazione, no? Si cerca il piacere, il comfort, si evita il sacrificio, no? Si cerca il... Allora, come si può? Bisognerebbe rivalutare un po', no? Il digiuno, la penitenza corporale. Ecco, questo è, diciamo, ecco, secondo me è da rivedere, no? Da rivalutare, a rimettere al centro, no?
Penso proprio di sì, Diego, proprio perché si è perso un po' il senso del digiuno, il senso della penitenza è venuto a mancare proprio perché si sta un po' perdendo il senso della vita. E per San Giovanni di Dio è stato un risveglio. Pensa, qua a 44 anni gli rimangono 11 anni di vita e in così breve tempo diventa il padre dei poveri, definito il patriarca della carità, la meraviglia di Granada, l'onore del suo secolo, tutti i titoli che gli furono attribuiti. San Francesco, San Giovanni di Dio che incomincia a lavorare raccogliendo e rivendendo legna affinché poter acquistare una piccola casupola e da lì vicino al mercato del pesce ricomincia a raccogliere i primi derelitti e al mercato si faceva regalare i pesci invenduti, allora non c'erano era impossibile conservarli, non c'erano i frigoriferi e quindi comincia a cucinare per i suoi malati, tanto che divenne un grande esperto nel preparare un'ottima zuppa di pesce e quindi ogni sera che percorreva i quartieri portando sul dorso di un mulo le due marmitte così, e gridava e incomincia lì la sua vita. Qualcuno vuole fare del bene a se stesso? Fratelli miei, per amor di Dio, fate del bene voi stessi. Ecco che allora da quel fate bene, fratelli, fate del bene a voi stessi, fratelli, facendo del bene ai miei poveri. Ecco come San Giovanni di Dio è stato un incitore, perché già si accorgeva che anche a quel tempo c'era una decadenza nel secolo XVI è stata una grande decadenza morale con la rivoluzione protestante, con tutti i suoi errori così, ma è stato anche l'anno, il secolo della grande fioritura, San Giovanni di Dio, San Giovanni d'Avila, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, San Francesco Borgia, Sant'Ignazio di Loyola, è stata una fioritura spettacolare di grande santità, così in Italia. Ecco allora la riscoperta, ecco allora il cammino. Ecco come quei santi aiutano le altre anime ad avvicinarsi a Dio, aiutano questo a spronare quella tiepidezza, quel torpore. Che è un po' il classico che quando non c'è il fervore. È quello che deve essere oggi essere ancora scosso. Oggi manca il fervore. Oggi siamo nella tiepidezza, nella rilassatezza. E la rilassatezza, la tiepidezza ci porta alla impenitenza, ci porta a soddisfare solo l'appagamento dei nostri piaceri, dei nostri desideri. Ecco, fate bene, fratelli, fate del bene a voi stessi facendo della carità. Facendo delle elemosine, aiutando questi poverelli. E San Francesco, San Giovanni di Dio, ecco che circola per le città, per le strade a fare la carità. È anche poi una cosa un po' simpatica, perché quando dopo comincia pian piano a arrivare le elemosine, comincia a fondare l'ospedale e comincia a curare tutti i malati così, e dopo doveva anche un po' per delle esigenze, perché arrivava anche a un centinaio di malati. E ad ospitare anche qui tutta un'organizzazione grandissima, tanto che diranno che l'ospedale moderno nasce con San Giovanni Davide, ecco la santità come anche organizzazione. Pensa che a un certo punto incomincia nel primo ospedale a fare una stanza per i feriti, una stanza per i febbricitanti, una stanza per i tignolosi, una stanza per. Mentre prima negli ospedali con meno. Tutti venivano ammassati tutti nello stesso luogo e anche più persone occupavano lo stesso letto, cioè proprio quindi proprio così alla rinfusa. E invece San Giovanni proprio con cura, con ordine, curava tutto. Si curava personalmente, accoglieva i bisognosi, lavava, procurava il cibo, cucinava, rigovernava, spazzava i pavimenti, lavava la biancheria, dava d'acqua per la legna. E i visitatori stavano impressionati dall'ordine, dalla pulizia. E se all'inizio dell'opera lo consideravano pazzo, ora lo chiamavano il santo. Ecco proprio quella penitenza, una continua quaresima, la sua proprio al servizio del prossimo, al servizio del prossimo in cui vedeva Gesù Cristo. Se prima l'aveva contemplato a Betlemme come Gesù bambino, lo contemplava nel malato, come Gesù che si è fatto per noi povero e malato per essere poterlo servirlo. Chi accoglierà uno di questi piccoli nel mio nome accoglierà me. E così San Giovanni di Dio si è proprio impegnato. È bello uno di quegli episodi in cui anche è descritto nell'arte sacra del Murillo, e prima parlava Salvatore, ci ricordava questa bella così dell'arte sacra, iconografia, come la raffigurano. E a un certo punto San Giovanni di Dio, in mano un bastone, in altro un cesto con la provvidenza che aveva, e sulle spalle aveva un derelitto che aveva raccolto per strada, così incapace di camminare, lo stava portando all'ospedale. A un certo punto cade, e San Giovanni incomincia a piovere tanto, piovere, piovere, incomincia a cade, cade per terra, un po' accasciato, si cade sul suolo, e poi si sente un grido. E la gente comincia a aprire le finestre per guardare cosa sta succedendo. E il grido era del malato che stava gridando perché San Giovanni di Dio si stava dando le bastonate. Frate asino, vai, non hai mangiato oggi? E perché cadi sotto il peso così? Questo malato ha bisogno di te, che lo porti là, che fai? Batti la fiacca, forza, muoviti. Si stava correggendo, disciplinando. E questo qua sta gridando: ma questo qui si ammazza, aiutate, soccorrete questo qui che mi sta bastonando. Una cosa, i santi sono, è questo, sono questo. E dopo si prende il bastone, prende la cosa della provvidenza, si carica il malato e se lo riporta in ospedale. Hai mangiato oggi? Ora che fai? Non farlo sfaticato, allora datti da fare. Ecco, penitenza, eh sì, ma Diego, questa è proprio penitenza. Questa penitenza, l'ennesima potenza che deve solo farci arrossire quando magari, ah beh, oggi sai, ho rinunciato al cucchiaino di zucchero nel caffè, e oggi, mi ricordo quando ero ancora scolare o scolaretto, delle medie o delle superiori, prendevo l'autobus per andare, e così sentivo, ah, adesso è Quaresima, così io farò il fioretto dei dolci. Questo che non più, sempre più le ragazzine che lo dicevano, perché così devo mantenere la linea, per così faccio, ah, questa Quaresima e farò il fioretto dei dolci. Beh, però almeno già loro lo facevano, io non ci pensavo neanche a quell'epoca là di fare fioretti o così, sì, no, che sapevo che cos'erano. Però è un po' anche questo qui, un po' dice, ma lo fai, fra le prime filantropie, ma lo fai per Dio o lo fai un po' perché così la linea è tutta come, è proporzionata come deve essere per la moda e così. E quindi proprio veramente c'è proprio bisogno di riformare la nostra mentalità, perché si è molto mondanizzata, si è molto lasciata prendere da questo mondo, con le massime del mondo, e delle massime che portano lontano da Dio e portano dalla vera felicità. È un mondo che ci sta rendendo sempre più egoisti, un mondo che ci sta rendendo sempre più schiavi di quello che il mondo pensa e dei modelli che il mondo ci dà, e ci impedisce di essere, vivere veramente il nostro cristianesimo, la nostra figliolanza di Dio, il nostro cammino verso la santità. Che ne dici, Diego?
Sono d'accordo, mi sono messo a ridere, insomma, quando ha parlato del discorso dello zucchero, no? Di questi piccoli segreti, non mangio dolci, non mangio. Ecco, sì, perché poi alla fine, ecco, questo porta a un altro punto, alla fine, che è stato un po' quello, l'atto finale, se vogliamo, della vita del Regno di San Giovanni di Dio, che è stato quello di sacrificio, cioè di morì dopo aver salvato un uomo che rischiava di annegare. Ecco, che appunto è spirito di abnegazione, ma è spirito di sacrificio, salvare una persona. Ma appunto la partita si gioca sempre lì sul, non tanto tante volte, ecco, sul bene e il male, ma tanto il bene e il meglio. Perché in un certo qual modo, ecco, fare del bene di per sé, quindi aiutare il prossimo, è una cosa buona. Il problema è l'intento, come ha detto lei, l'intento per cui io faccio quella cosa. Ecco. Perché se l'intento sono io, è, diciamo, in un certo qual modo essere un po' riconosciuto quasi come un Superman di turno, no? Ho salvato una persona, ho mangiato dolci per tutta la Quaresima, lo sacrificio che il Signore deve accettare. Allora, giova questo? Non lo so, non credo. Ma se diciamo, ecco, lo spirito di sacrificio si fa per amore di Dio, è perché, diciamo, perseguiamo, cerchiamo di perseguire lo scopo della nostra vita, che è appunto quello un po' di avvicinarci sempre di più a Dio, a quella che è la vita di santità che ha pensato per ognuno di noi. Allora il senso c'è. E quindi diciamo, appunto, io ho il discorso del dolcetto durante la Quaresima, che mi privo di qualcosa, però questo spirito di privazione, questo spirito di sacrificio lo faccio per compiacere chi? Ecco, nel momento in cui lo faccio perché mi privo di un qualcosa per purificarmi, per vincere quella che è. Sono le passioni, no? E quindi le magari cattive abitudini, le inclinazioni, eccetera. Allora quello sì, perché ho come idea di fondo, padre, almeno correggimi poi se sbaglio, come idea di fondo ho il cercare di crescere nella relazione filiale con Dio. Allora se mi privo di un qualcosa, io vabbè, ok, posso anche privarmi dei dolci durante la Quaresima, no? Scelgo quella, ma lo devo fare perché quello è magari è diventato una cattiva abitudine, un mortificare, ecco, i sensi, no? Io la vedo, diciamo, questo modo, perché no, padre, perché se no tanti dicono sì, vabbè, non mangio questo caramelle, oppure non mangio quello. Beh, è un sacrificio alla fine che si può anche fare, no? Forse non ci costa nemmeno nulla, no? Però se lo
Con,
faccio per il fine, giusto padre, per il fine di
con, con,
mortificare.
condivido, condivido, Diego, condivido. Dovrei proprio rettificare il fine, dovrei proprio rettificare l'intenzione per cui stiamo facendo, perché chiaramente l'azione, la rinuncia esterna è buona, ma diventa buona, meritoria, se è il retto fine fatto proprio come spirito di penitenza, spirito di mortificazione, spirito di carità. Questi soldi che avrei utilizzato per i dolcini così faccio. E aiuto i poverelli, i più bisognosi o delle opere buone o opere di apostolato. Ecco, allora questo diventa un buon fine. E prima si ricorda l'ultimo sacrificio di San Giovanni della Croce che gli costò la vita e quello che salvò quella persona nel fiume, ma non dimentichiamo quando salvò tutto un ospedale da un incendio e quando prende fuoco l'ospedale della città e tutti scappano così e lui che si butta dentro in mezzo alle fiamme per portare fuori tutti i malati e le fiamme non lo toccano. Ora diceva, a un certo punto i biografi, quelle fiamme per dimostrare che quelle fiamme esterne al cuore non riuscivano ad avere il sopravvento su quella fiamma ardente di amore per il Signore e per il prossimo, per i suoi malati. E non solo, poi se permetti, Diego, ricordare anche questa opera di carità materiale. Anche quello che esistiamo le opere di carità di misericordia spirituale. Quando a un certo punto i suoi primi collaboratori, chi saranno? Degli assassini, delle persone che ha convertito, uno dei primi collaboratori era un Antonio Martin, che era un personaggio che gli avevano assassinato il fratello, e per motivi d'onore lui tutta la vita non aveva preparato altro che la vendetta del nemico, però è una persona buona, e allora ecco San Giovanni che va dice: guarda, il Signore dice: guarda, il Signore è pronto, ha dato la vita per te, ma tu se ti vendichi non lo troverai come tuo aiuto, ma troverai come tuo giudice. Ma prima di tutto, prima di ammonire i peccatori, cosa fa? Tutta la notte la passa flagellandosi e pregando per poter quelle parole diventare efficaci per la conversione di questo suo primo collaboratore. E un altro suo collaboratore, chi era? Un altro era un omicida. E anche lì San Giovanni che va da questo Pietro Velasco, che era un assassino, e lo fa diventare un suo collaboratore, perché dedicare tutta la sua vita per consacrare al servizio del Signore. E più cosa può riscattare le persone di strada, le donne di strada. Andava ogni venerdì in onore della passione del nostro Signore Gesù Cristo, e andava nei postriboli e sceglieva la donna più perduta, le diceva: figlia mia, tutto ciò che ti darebbe un altro te lo darò anche di più, ti prego soltanto di ascoltarmi queste due parole. Poi si metteva in ginocchio, va in questa stanza, metteva in ginocchio e davanti a un crocifisso e cominciava a piangere, ad accusarsi dei suoi peccati, e poi diceva: considera, sorella mia, quanto sei costato a nostro Signore. E qualcuna di queste si pentiva, però magari rimaneva ancora legata da debiti, da minacce. Cosa faceva? Andava dalle persone benestanti, andava da qualche nobile dama e diceva: sorella mia, c'è una prigioniera del demonio, dobbiamo aiutarla, per amor di Dio, liberarla, strappiamo da quella miserabile schiavitù. E così riusciva a liberare queste persone da questa strada di vizi, di cattiverie. E quando non trovava nessun benefattore che lo aiutava, si impegnava lui davanti a questi debitori, a questi creditori, e si impegnava lui di pagare, di risolvere tutti questi debiti per riscattare queste anime perdute. E chiaramente un simile apostolato gli causava anche tantissimi problemi, tantissime calunnie nei suoi confronti, che talvolta diventavano intollerabili. E com'era il comportamento di San Giovanni Davide, grande San Giovanni di Dio, grande santo? Dice, a chi l'offendeva, diceva: ma guarda, tanto prima o poi dovrò perdonarti, perché se voglio andare in paradiso bisogna perdonare, Diego. Prima o poi dovrò perdonarti, quindi guarda, ti perdono subito, siamo già a posto, perché non voglio trovarmi davanti a altri guai per colpa tua. Quindi, se, tanto prima o poi ti devo perdonare, se voglio andare in paradiso, quindi ti perdono subito per tutto quello che mi dici, che mi fai. Proprio, ecco, queste anime bruciate dal fuoco dalla carità, bruciate proprio da questo grande fuoco d'amore che scendeva. Veramente una bellissima figura di santo, San Giovanni di Dio. Sì, Diego.
Sì, dico, questa è mo molto simpatica, diciamo, queste aneddoti, ecco, no, di santità che ha raccontato. Ed è, diciamo, io a questo punto, diciamo, andremmo a concludere, ed è proprio questo diciamo, la conclusione di questa puntata, è appunto che questo periodo, appunto, di Quaresima, dobbiamo intensificare la preghiera. Dobbiamo, ecco, usare il mezzo della penitenza e della mortificazione come uno strumento di avvicinamento a Dio, di farci crescere e quindi estirpare un po' quelle che sono le cattive abitudini e crescere invece nella vera carità e quindi nella relazione con Dio. Ed è proprio la parola chiave, appunto, è l'intenzione. L'intenzione con cui effettivamente si fa quella piccola mortificazione, l'intenzione perché si fa l'elemosina, l'intenzione perché diciamo, si prega con più intensità e diciamo, dedicando magari ecco, più tempo alla preghiera. Questa è l'intenzione, è tutto, perché poi appunto divide in due un po' quella che è la filantropia del mondo, quella che invece la carità cristiana vera. Allora, padre, io direi che possiamo appunto concludere questa puntata diciamo, facendo questo augurio, insomma, a chi ci sta ascoltando, che questa appunto Quaresima non passi invano, ma sia appunto un tempo di grazia, un tempo di rinnovamento interiore, no? Un'occasione proprio appunto per tornare a Dio, come si dice appunto nelle parole del Salmo, con cuore contrito e umiliato, e ci affidiamo alla Madonna, la Madonna addolorata alla fine che ha seguito il suo figlio fino al Calvario, perché ci ottenga appunto la forza di vivere santamente questi giorni di preparazione, poi ecco a quella che sarà la grande festa, la grande gioia della Pasqua di risurrezione, non solo appunto con le labbra, ma proprio col cuore e con le opere, quindi con la retta intenzione di, ecco, di purificarci e appunto, come dice la frase appunto del Mercoledì Leggero, convertitevi e credete al Vangelo. E allora, cari amici radioascoltatori, grazie per averci seguito. Eccovi appunto, vi auguriamo di camminare in questa quaresima appunto, con cuore contrito, con cuore umile, affidando appunto tutto nell'intenzione di salvare la propria anima, di aiutare il prossimo e di insomma, tutte le nostre azioni che siano rivolte appunto alla maggior gloria di Dio, che poi è il bene nostro. Ecco, quindi ci affidiamo appunto alla Madonna, quindi alla Madonna di Cosa Addolorata, riprendiamo quindi sono un po' le vie pratiche, appunto, come citato prima, chiaramente sempre il rosario, ma anche la via pratica della Via Crucis, ed ecco appunto che queste meditazioni ci aiuteranno a vivere al meglio, ecco, questo periodo di penitenza, ma è anche un periodo di grazia. Ecco, vi lasciamo con questo appunto, diciamo, con questa esortazione e vi diamo appuntamento alla prossima puntata e vi lasciamo con ecco, quella che è la programmazione di Radio Buon Consiglio. Grazie per l'ascolto. Ave Maria.